liturgia non ci fa gli auguri per un buon anno 2016. La liturgia fa di più, ci consegna un volto e ci affida un nome. Innanzitutto il volto, la bellissima benedizione tratta dal libro dei numeri, era la prima lettura, così invita Mosè e Aronne: ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. All'inizio dell'anno ci viene affidato un volto. Non dimentichiamo che noi stiamo vivendo quest'anno proprio all'insegna di quelle prime parole della bolla di edizione del Giubileo della Misericordia, e le prime parole dei documenti sappiamo danno anche il titolo Misericordiae Vultus, il volto della misericordia. Ed è bello ritrovare questo volto proprio anche all'inizio dell'anno civile. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Anche col Salmo noi abbiamo chiesto questo: su di noi il Signore faccia splendere il suo volto. Vedete questa dimensione del volto che dice presenza. Ecco perché è ben più di un augurio. All'inizio dell'anno, in modo anche scaramantico, noi abbiamo abbinato delle liturgie laiche: mangiare le lenticchie, mangiare l'uva bianca. Il Signore ci affida il volto. Mettere qualcosa di rosso, mettere qualcosa di oro, mettere un indumento nuovo. Il Signore ci affida un volto. E questa è la vera novità da riprendere continuamente in mano. Far risplendere questo volto su di noi. E insieme al volto un nome, che è il nome della nostra salvezza. La prima lettura brevissima concludeva dicendo: così porranno il mio nome sugli israeliti, porranno il mio nome. Pensate che espressione molto pregnante, molto forte, porre il nome, quasi sia uno stampiglio, quasi venga inciso questo nome, volto e nome. E dal Vangelo veniamo poi a sapere che per la circoncisione a Gesù viene messo nome proprio quello che l'angelo aveva indicato. 8 giorni dopo gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo. Gesù, Yeshua, significa Dio salva. Allora non tanto gli auguri, ma il volto che risplenda su di te, su noi, sulla nostra comunità, sul mondo intero, in questo nuovo anno, è un nome che viene posto su ciascuno di noi, Dio salva. E all'interno di questo è molto bello trovare che nel Vangelo, che sta continuando proprio la lettura di Luca, quella iniziata nella notte santa del Natale, noi troviamo lo sguardo di Maria, gli occhi di Maria. Proprio di lei si dice che Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. La capacità di non avere uno sguardo superficiale, banale, ovvio, ma uno sguardo che scende in profondità. Custodire, meditare significa proprio alla lettera mettere insieme i pezzi. È quello che fa Maria. Arriva da mesi in cui la parola di Dio le ha cambiato l'esistenza, l'ha cambiata a lei, l'ha cambiata anche al suo promesso sposo, a Giuseppe di Nazaret. Arriva dalla notte in cui ha visto cose mirabili, cose grandiose, che poi si sono declinate nella povertà dei volti che arrivavano lì, proprio i pastori, vi ricordate, persone inaffidabili. E sono proprio loro che arrivano alla mangiatoia, lì dove mangiano gli animali, lì dove viene posto Gesù appena nato. E allora c'è bisogno di fare ordine, potremmo dire, c'è bisogno di mettere insieme. Custodiva e meditava, metteva insieme. Anche al termine di un anno e all'inizio di un nuovo anno è importante questo sguardo, che è uno sguardo di saggezza, che è uno sguardo di profondità, che ci aiuta appunto a tenere insieme le cose. Noi in un anno viviamo tante esperienze, viviamo tante situazioni buone o cattive, felici o meno, ma l'importante è che ritroviamo questo fil rouge, questo filo rosso che conduce e collega tutte le esperienze, altrimenti rimangono tra loro distanti, giustapposte, l'una contrario dell'altra. C'è bisogno di questo sguardo di saggezza che entra e collega tutte le cose, quasi le cuce insieme. Perché? Perché la nostra vita è un tutt'uno, è un unico. E allora in questo sguardo di saggezza ritroviamo anche la necessità per ciascuno di noi di avere questi occhi che non solo vedono, ma osservano, addirittura ragionano, pensano, fanno sintesi. Già lo accennavo, la circoncisione continua poi i Vangeli della nascita, ma la circoncisione che viene fatta appunto 8 giorni dopo, come era prescritto dalla legge. Il numero 8 nell'ebraico corrisponde a un numero, corrisponde a una lettera un po' particolare che è formata da 3 parti chiuse, è una lettera chiusa sui 3 lati, i 2 laterali e quello superiore, è aperta solo verso l'inferiore, per intenderci, è una specie di U rovesciata. E allora anche questo 8, il giorno della circoncisione, ci parla della verità dell'incarnazione. Cioè è una lettera che ci fa andare dall'alto verso il basso, dal cielo verso la terra, da Dio verso l'uomo. E il mistero dell'incarnazione non è questo. Un Dio che non solo si accontenta per stare un'immagine a guardare dall'alto, ma entra profondamente nella storia degli uomini. Un Dio che si incarna, addirittura potremmo dire un Dio che si umanizza. E allora anche la circoncisione che l'Evangelista Luca sente di mettere nel suo Vangelo, di sottolineare nel suo scritto, ci sta a dire la verità ulteriore dell'incarnazione. Dio non ha fatto finta di fare uomo. Questa urvesciata ci sta dicendo, guardate, dal cielo è venuto proprio nella tua umanità, ti è venuto incontro. Un altro modo, ripeto, per dire questa verità di un Dio che si rivela a noi come un uomo, come un bambino. E allora questa verità della incarnazione è necessario attraversarla proprio con gli occhi di Maria. Maria che si stupisce, Maria che mette insieme, Maria che medita, che custodisce, ci dona appunto questi occhi di saggezza. E mi permetto di suggerire questo sguardo di saggezza attraverso le espressioni che il Papa Francesco ha usato per gli auguri alla Curia Vaticana proprio alcuni giorni prima di Natale. L'anno scorso aveva parlato ai suoi diretti collaboratori delle malattie della Curia, l'arrivismo, l'apparenza e via di seguito. Quest'anno, quasi continuando il percorso, ha parlato loro delle medicine. Se ci sono delle malattie, bisogna assumere delle medicine per andare oltre, per controbattere queste malattie. E concludeva così quella lunga teoria di medicine, partendo proprio dalle lettere che compongono la parola misericordia, a ogni lettera M, I, S e via di seguito, faceva corrispondere, nel modo dell'acrostico, faceva corrispondere delle espressioni. Concludeva poi con queste parole che possono essere anche per noi all'inizio del nuovo anno lo stile, cioè il modo saggio leggere la nostra vita e il nostro stare insieme. Lui diceva, ogni tanto ci aiuta il fare un passo indietro e vedere da lontano. Il regno non è solo oltre i nostri sforzi, è anche oltre le nostre visioni. Nella nostra vita riusciamo a compiere solo una piccola parte di quella meravigliosa impresa che è l'opera di Dio. Niente di ciò che noi facciamo è completo, che è come dire che il regno sta più in là di noi stessi. Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire, nessuna preghiera esprime completamente la fede, nessun credo porta alla perfezione, nessuna visita pastorale porta con sé tutte le soluzioni, nessun programma compie in pieno la missione della Chiesa, nessuna meta né obiettivo raggiunge la completezza. Di questo si tratta. Noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri li custodiranno. Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità. Non possiamo fare tutto, però dà un senso di liberazione l'iniziarlo. Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene. Può rimanere incompleto, però è un inizio, il passo di un cammino, un'opportunità perché la grazia di Dio entri e faccia il resto. Può darsi che mai vedremo il suo compimento, ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale. Siamo manovali, non capomastri, servitori, non messia. Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene. Vedete questo sguardo di saggezza che ci dice: tu fai bene la parte che ti è chiesta di fare. Il bene, cerca di farlo bene, sapendo che non è il tutto, è solo una piccola parte, ma anche tu dentro quella complessità che è la vita, che è la fede, che è la ricerca della verità. Quello che fai, fallo bene, ma non pensando di essere tu la fonte e il compimento di tutto. Perché? Perché appunto noi siamo solo manovali in quel cantiere mai finito che è la Chiesa, che è il mondo, che è la ricerca della pace e della giustizia. Siamo manovali e non capomastri. Siamo servitori e non Messia. La liturgia ci ha detto oggi chi è il Messia, cioè chi è colui che salva. Yeshua, Dio salva. È Lui, non noi. E allora vivere questo anno che ci è di nuovo dato proprio con questa saggezza e questa consapevolezza. Penso che un genitore debba vivere così, un catechista debba vivere così, un prete, un amministratore, non pensando di essere il capomastro, ma di essere il manovale, non di essere la risposta a tutto, il Messia e il Salvatore, ma di essere servitore. Nella famiglia si serve, nella comunità si serve, nella politica si serve o si dovrebbe servire. Questo appunto è il senso dell'essere servitori e non Messia, ma appunto anche con quella libertà interiore di chi sa che non potrà fare tutto. A volte noi vorremmo risolvere tutti i problemi, essere da tutte le parti. La vita si incarica un po' alla volta di dirci un po' alla volta. Non puoi essere dappertutto, non puoi fare tutto, non puoi risolvere tutti i problemi. Ma quel senso di liberazione che hai quando qualcosa però lo inizia, come noi stiamo iniziando il nuovo anno. Tu inizia, e sempre la preghiera diceva, il resto lo farà la grazia. Tu fai bene, il bene che ti è chiesto di fare. Allora guardiamo questo anno con gli occhi di Maria, col volto della misericordia, col nome che è posto sulla nostra fronte, sulla nostra vita. Dio salva. Ma con questa consapevolezza non siamo capomastri, ma siamo servitori del cantiere del mondo, del cantiere della Chiesa.